Grazie, buongiorno. Voglio ringraziare tutte e tutti per essere qui oggi. L'Italia ha sostenuto sin dall'inizio la conferenza sul futuro dell'Europa e come momento in cui i cittadini europei possono confrontarsi per disegnare insieme il futuro dell'Unione Europea. Saluto quindi con grande aspettativa questa prima sessione plenaria e ringrazio la presidenza portoghese per l'organizzazione. L'Unione Europea ha attraversato molti passaggi delicati che ne hanno minacciato l'integrità e la solidità, eppure l'Unione è sopravvissuta, dimostrando una grande e straordinaria resistenza del nostro progetto comune. Sopravvivere però non basta, è il momento per l'Unione di evolvere, preparandosi alle sfide con cui si confronteranno le nuove generazioni di europei. Il cambiamento vero e profondo deve essere autenticamente partecipato dai cittadini e transnazionale. Anche per questo ritengo fondamentale dare voce ai giovani e crediamo che serva anche l'organizzazione di una conferenza dei giovani in cui vogliamo, come Italia, coinvolgere anche i paesi dei Balcani occidentali e della sponda sud del Mediterraneo. Gli obiettivi di medio e lungo termine per affrontare le nuove sfide devono essere quelle sul piano del funzionamento dell'UE, migliorare la partecipazione democratica e rendere più efficaci le istituzioni europee, superando il veto e quindi con un più ampio ricorso a decisioni a maggioranza qualificata, e sul piano delle politiche sostanziali deve contribuire al dibattito sui temi come la creazione di un'unione sanitaria, l'autonomia strategica aperta, la transizione digitale, il Green Deal europeo. L'Italia continuerà ad essere in prima linea in questo sforzo e auguro quindi a tutti voi e a tutte voi un buon lavoro.
Questa è una conferenza che nasce purtroppo con un esito che sembra predefinito, quello di chi ci racconterà che per migliorare questa Europa serva più Europa, cioè più cessione di sovranità e di poteri dagli stati nazionali a Bruxelles. Noi la pensiamo diversamente, pensiamo che l'Europa del futuro si possa costruire sul principio della sussidiarietà, rispettando le sovranità nazionali. In alcuni campi l'Europa può e deve fare di più, pensiamo all'immigrazione, pensiamo al tema dell'economia con il problema della Cina, ma ci sono tanti campi dove l'Europa ci ha riempito di burocrazia e deve fare un passo indietro.
Benvenuti a un rientro della notizia in una prestigiosa cornice, quella del Parlamento europeo di Strasburgo, con la prestigiosa anche conferenza del futuro dell'Europa. E insieme a me, a bordo tavolo di questo piccolo corto dibattito di una mezz'oretta, quattro ospiti, anche loro prestigiosi, e li vado subito a presentare. Sono Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo in
Buongiorno.
quota Movimento 5 Stelle, alla sua destra Augusta Montaruli di Fratelli d'Italia, onorevole
Buongiorno.
della Repubblica Italiana, e invece alla mia destra vado con Mara Bizzotto, Lega, e Brando Benifei, Partito Democratico.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Arriviamo da un anno e mezzo duro per tutto il mondo, non solo per l'Italia. Grazie ai vaccini stiamo uscendo un pochettino e stiamo incominciando a rivedere un po' il futuro. Questa è l'occasione della conferenza sul futuro dell'Europa. Insieme a voi volevo appunto capire qualcosa di più, un primo bilancio. Chi inizia? Direi diamo spazio a una donna.
Assolutamente,
Andiamo con
con grande
l'onorevole
piacere.
Bizzotto.
Grazie per la gentilezza. Sì, è una conferenza caricata di tanti significati, vedremo se poi raggiungerà gli obiettivi. Sicuramente l'Europa va cambiata da cima a fondo, perché se non la cambiamo, rischia di morire. Quindi questa è un'occasione che dobbiamo cogliere spinti dal basso, perché questa è la novità di questa conferenza. È l'occasione per effettivamente spostare il centro dell'attenzione. Questa è l'Europa, noi la Lega lo diciamo spesso, dove a comandare sono le lobby finanziarie, la finanza, le banche, le grandi multinazionali. Vogliamo spostare l'attenzione perché al centro devono tornare ovviamente i cittadini, i lavoratori e le imprese. Questo è l'obiettivo che ci poniamo come Lega anche all'interno di questa conferenza. È un obiettivo ambizioso, è un'occasione che l'Europa può cogliere. Vedremo se effettivamente si lavorerà in questa direzione o semplicemente sarà l'ennesimo evento dove l'Europa si autocelebra e dice che tutto va bene.
L'Europa purtroppo ha scontato, secondo me, una grande difficoltà in questi ultimi anni. È stato percepito come un progetto troppo dall'alto verso il basso. È stato, credo, uno dei motivi che ha portato anche alla bocciatura della Costituzione per l'Europa, proprio perché non si è riusciti a comunicare, a coinvolgere efficacemente i cittadini che l'hanno sentito come un progetto a tratti distante, forse anche poco comprensibile. La grande importanza, la novità di questa conferenza è che finalmente prova a rimetterli al centro e prova a dire loro che non sono soltanto degli utilizzatori finali del lavoro politico del cantiere dell'integrazione, ma devono esserne i protagonisti. E questo si deve spiegare però ovviamente non soltanto a parole con roboanti dichiarazioni, ma considerando come, dal mio punto di vista, dovrebbe essere politicamente vincolanti le conclusioni che emergeranno proprio dal dibattito nella piattaforma, così come dagli altri agorà concepite per i giovani e per tutta la società civile. Detto questo, viviamo un'epoca di grandissime trasformazioni. Questa pandemia ha esacerbato in modo incredibile le diseguaglianze del nostro continente, abbiamo un problema di sostenibilità ambientale su scala continentale ma anche planetaria, dobbiamo ricostruire interi comparti produttivi che sono sotto attacco per l'automazione, per l'evoluzione tecnologica. Insomma, sono delle sfide in cui soltanto a livello europeo possiamo essere effettivamente competitivi, e questa conferenza dovrebbe far emergere dei nuovi modi di pensarlo, questo cammino dell'integrazione, anche di dotarci di strumenti più significativi per perseguirlo, perché se gli strumenti non sono proporzionali alle ambizioni è evidente che ci stiamo anche un po' illudendo, a partire anche da un debito comune europeo che abbiamo iniziato con il Next Generation EU, ma che da debito una tantum, quindi da debito episodico, momentaneo per rispondere alla pandemia, deve diventare un debito condiviso strutturale al servizio di queste grandi ambizioni che stiamo cercando di veramente costruire e sintetizzare proprio con la partecipazione dei cittadini. La spinta dal basso può essere decisiva, nessuno deve vedere la democrazia partecipativa come antitetica a quella rappresentativa, ma sono due organismi simbiotici che si arricchiscono e si rafforzano a vicenda.
Certo, punto di vista di Brando invece?
Ma devo dire che il collega ha detto alcune cose che condivido, piuttosto chiare, di scenario della situazione in cui eravamo e dove siamo arrivati, e con un'Europa che sinceramente oggi non è ancora all'altezza delle sfide che ha di fronte. Bisogna ricordarlo, l'Unione è stata anche un progetto in questi decenni di pace, di costruzione di un mercato unico che ha permesso all'Italia di essere la seconda potenza manifatturiera e sviluppare quelle catene del valore europee che fanno sì che poi alla fine i grandi paesi come la Germania hanno dovuto, i paesi del centro europeo diciamo, hanno dovuto decidere di fare questo passo del Next Generation EU, di costruire una solidarietà di fatto con un piano che ora porterà molte risorse al nostro paese, perché l'interdipendenza, la connessione fra gli europei e fra i paesi europei ha generato questa nostra necessità di lavorare insieme, di non lasciare indietro nessuno e quindi anche di aiutare il nostro paese in questa fase. Voglio ricordare che soltanto oggi, arrivati a oggi, l'Italia ha avuto quasi 30 miliardi di euro di finanziamento per il SURE, il fondo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, della cassa integrazione, eccetera. Si tratta di una nuova risorsa europea nata a seguito proprio della pandemia. Oggi però, io voglio dirlo con chiarezza, il dibattito sulla partecipazione dei cittadini non deve diventare una questione retorica, vuota, cioè dobbiamo essere sicuri che l'ascolto dei cittadini poi porti a davvero fare delle decisioni in linea con ciò che abbiamo ascoltato, perché io l'ho detto in aula, vedremo, ma io sono abbastanza convinto che, come è già accaduto in precedenza, la maggioranza dei cittadini, della maggioranza dei paesi, dirà cose abbastanza chiare: no al diritto di veto, sì alla tutela dei diritti fondamentali e non paesi dove le regole valgono solo per gli altri, alcuni governi fanno quello che vogliono, però vogliono i soldi, per capirci. E poi politiche sociali e fiscali più giuste, più capaci di lottare contro le disuguaglianze. Ascoltiamo i cittadini, però un po' li abbiamo anche ascoltati in questi anni. Io una vaga idea di che cosa vogliono ce l'ho. Vediamo cosa emergerà dalla conferenza e soprattutto diamo a questa conferenza un seguito, come già diceva il collega Castaldo, concreto e reale, in modo da dare una risposta alle aspettative dei cittadini.
Certo. Onorevole, invece, dal suo punto di vista politico italiano?
Beh, intanto dare un bilancio della conferenza secondo me è prematuro perché siamo alla prima sessione plenaria. In realtà il lavoro sulla conferenza inizia già da tempo, però chiaramente abbiamo due aspetti che possiamo adesso in questo momento evidenziare, un'aspettativa e un pericolo. L'aspettativa è quella che effettivamente questa conferenza possa garantire una massima partecipazione, ma allo stesso tempo porre al centro un fallimento europeo che è, secondo me, patrimonio ormai di tutte le forze politiche e di fronte agli occhi di tutte le forze politiche. Ricordiamo che questa conferenza nasce prima della pandemia, peraltro, e pertanto anche la necessità di toccare questo tema certifica un fallimento non dell'Europa ma dell'Unione Europea che andava affrontato. Il pericolo però è che si trasformi in una passerella euroretorica dal contenuto preconfezionato, dalle conclusioni preconfezionate, dove una partecipazione dei cittadini sia più formale che sostanziale. Questo è un pericolo, per, secondo me, tra l'altro fondato, perché tutta questa grande partecipazione dei cittadini, poi se vediamo l'adesione numerica anche all'interno dei panel, è molto arretrata, perché la partecipazione anche a livello numerico al momento non sta dando non sta rispondendo alle grandi aspettative con cui questa conferenza era stata lanciata, e quindi il pericolo concreto che il contenuto, le conclusioni siano preconfezionate, questa grande partecipazione in realtà si trasformi e si sintetizzi semplicemente in un'adesione di vari membri della società civile, come dei parlamenti nazionali, come dei parlamenti europei, è concretissimo ed è un pericolo ancor più pericoloso se si pensa a quanto è necessario rifondare o comunque confrontarci e avviare un dibattito serio sul futuro dell'Europa e sull'Europa che vogliamo, perché anche noi che siamo Fratelli d'Italia, come altre forze politiche che abbiamo un certo scetticismo su come è stata condotta l'Unione Europea, abbiamo la volontà comunque di fare le nostre proposte e di dare la nostra visione. Quindi il bilancio, per arrivare a conclusioni, è prematuro darlo, però insomma questi sono i due grandi aspetti che alla vigilia di un percorso ormai istituzionalizzato dobbiamo secondo me affrontare.
Hotel Madison Gabicce Mare, la tua vacanza in famiglia. Siamo un 3 stelle situato a 2 passi dalla spiaggia in una zona tranquillissima. La nostra mascotte condurrà i vostri bambini in un mare di divertimento. Animazione, serate a tema e angolo giochi con babysitter per la gioia dei piccoli ospiti. Se ami la buona cucina, il Madison è il posto giusto. Anche la vostra auto avrà un posto tutto per lei. Visita il sito www.hotel-madison.it o telefona 0541 95 4505.
Le tematiche, tra l'altro, di questa conferenza sono tantissime, quali i cambiamenti climatici, la salute, l'ambiente, la cultura, l'istruzione, la democrazia, la migrazione, giustizia, tantissime. E ci sono i tempi poi per affrontarle tutte e per pensare di portarle a termine? Onorevole.
Questa è un'ottima domanda. Io peraltro ho avuto modo più volte di ribadire che questa deve essere una conferenza senza tabù. E quando dico senza tabù intendo anche tabù dal punto di vista metodologico. Francamente io non ho alcuna premura di chiuderla velocemente. C'è qualcuno che magari pensa che deve essere chiusa per scadenze elettorali anche in vista delle presidenziali francesi entro quel tempo, ma io invece credo che sia necessario, per avere dei risultati forti, tangibili, effettivamente inclusivi, anche prenderci più mesi di tempo, se questo può consentire di fare un lavoro pienamente e genuinamente percepito come partecipato. La fretta potrebbe essere foriera dei risultati forse insoddisfacenti, potrebbe non dare quello spazio di dialogo e di confronto che invece vogliamo fortemente aprire proprio con la partecipazione dei cittadini. Ecco, i temi sono enormi e sono anche di portata veramente storica, di grande prospettiva. A me molto caro anche il tema delle politiche sociali. Da tanti anni continuiamo a dire che appunto c'è un po' di scollamento tra la percezione dei cittadini e l'azione dell'Unione. l'Unione, io credo che se l'Unione ricordasse di essere in primis un'Unione che deve ambire a essere un grande spazio di diritti e libertà, non solo di prima ma anche di seconda generazione, quindi di creare una piattaforma minima per lottare contro il dumping sociale e salariale, quello che stiamo cercando di promuovere anche con la direttiva sul salario minimo, così come altre importanti iniziative di lotta alle diseguaglianze, automaticamente si rilancerebbe un grandissimo entusiasmo, lo diceva pure il collega Benifei. Prima Shore è stato un successo, dobbiamo ulteriormente confermarlo e trasformarlo in un pilastro, anche questo permanente dell'azione dell'Unione, ma le tematiche sono enormi, penso anche alla nostra sicurezza, abbiamo bisogno di una difesa europea oggi per avere una Europa più forte dentro una NATO più forte, quindi un pilastro che sappia contare meglio e farci assumere le nostre responsabilità quando non sarà possibile lavorare sempre e comunque con gli Stati Uniti, cosa auspicabile, ma sappiamo che sono distratti anche degli interessi nel Pacifico, quindi dobbiamo essere pronti a accettare questa sfida e questo effettivamente darà anche robustezza alla nostra credibilità come grande attore geopolitico, che da attore solamente regolatorio, perché siamo già una grande potenza regolatoria, l'abbiamo dimostrato ad esempio col GDPR, potrà essere visto effettivamente come interprete di questa necessità storica, che è quella di avere un'unione effettivamente all'altezza della sfida. Diceva Spack qualche decennio fa che in realtà esistono soltanto due tipi di paesi europei, quelli piccoli e quelli che ancora non si sono resi conto di esserlo. Sulla scena globale nessuno, neanche la potentissima Germania dal punto di vista economico e commerciale, può essere decisiva, ecco perché abbiamo bisogno di cooperare bene in un modo equilibrato, senza sbilanciamenti geografici, ma anche con l'ambizione di costruire davvero questa agenda genuinamente europea.
Ok, onorevole Bizzotto.
Ma allora, io sono convinta che i cittadini ci hanno già detto negli anni passati cosa vogliono. Noi siamo europarlamentari da un po' di tempo e anche la collega a Roma ascolta i cittadini, li ascoltiamo tutti i giorni e sappiamo cosa vogliono. Non capiscono ad esempio perché l'Europa non abbia affrontato il problema dell'immigrazione clandestina. Non l'hanno capito, non possono comprendere. Non capiscono perché l'Europa si occupi di cosa dobbiamo mangiare, vorrebbe anche decidere cosa dobbiamo mangiare. Molti mi chiedono, ma è vero che l'Europa vuole la carne finta piuttosto che farci mangiare gli insetti? Sono tutte domande che i cittadini, quelli che incrociamo tutti i giorni, ci chiedono, al di là dei massimi sistemi. Certo, i cittadini vogliono vivere un'Europa sicuramente più sicura dal punto di vista ambientale, ma tutti lo vogliamo un'Europa però ambientalmente sostenibile, ma anche un'economia sostenibile, altrimenti con i principi e le belle parole non si va da nessuna parte. In questi anni abbiamo capito che l'Europa si può cambiare, o meglio, negli anni scorsi ci avevano spiegato che i trattati non si potevano modificare, che i vincoli erano intoccabili, 3%, 60%, il bilancio europeo idem. Quindi ci avevano spiegato che così era e tutti gli stati dovevano adeguarsi. Il Covid ha cambiato tutto, quindi c'è un'Europa prima del Covid, c'è uno dopo. Che Europa vogliamo dopo? Certo, la conferenza è l'occasione per ascoltare tutti, però il timore vero è che si ascoltino solo i cittadini che dicono le cose che la Commissione europea vuole sentire, e allora sarebbe un insuccesso. Se invece usiamo questa conferenza per cambiare l'Europa, e non significa più Europa, ma significa un'Europa nuova, allora credo che tutti noi che ne facciamo parte possiamo essere convinti di aver fatto parte di un pezzo di storia di questa Europa, sapendo che, lo dico anche ai colleghi, che siamo qui per rappresentare gli interessi dei nostri cittadini e del nostro paese, sempre e comunque. Ecco, questo è l'auspicio che mi faccio. Poi tra un anno, quando questa partita sarà finita, sappiamo che Macron vuole chiudere a tutti i costi per mettere la medaglietta prima delle elezioni in Francia, non è la nostra priorità. Se il lavoro è stato e si fa bene, è stato messo in piedi, si sta lavorando bene, non sono due mesi che fanno la differenza se veramente vogliamo cambiare l'Europa.
Certo, penso che
lo spirito europeo, diciamo, ha avuto, al di là di singole vicende, problemi, come ho detto, io l'ho detto anche prima in aula, l'assenza di una vera unione sanitaria bloccata dalle forze nazionaliste di destra in questi anni ha pesato sulle sorti dell'Europa nella lotta al Covid. Avessimo avuto un'Europa più integrata, contrariamente a ciò che chiedono da sempre purtroppo i gruppi nazionalisti qui al Parlamento Europeo, nazionalisti secondo me in una maniera che è anti-italiana, perché come ho detto prima il nostro interesse di italiani è avere un peso in un'Europa che sia più forte, più organizzata, più strutturata, nel senso che già prima diceva anche il collega Castaldo. Allora, io penso che oggi siano falliti in maniera evidente i modelli sovranisti, perché abbiamo visto i Bolsonaro, i Trump, che fine hanno fatto. Nel caso di Trump mandato via dagli elettori, nel caso di Bolsonaro un paese, il Brasile, in una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista sanitario ed economico. Soltanto con la cooperazione internazionale, con il lavoro nel costruire una sovranità più forte grazie al dialogo, al lavoro con il resto del mondo, io penso che possiamo contare e far contare gli interessi dei nostri cittadini. Per questo avere un'Europa con una voce più forte, una voce più unita sulla politica estera, così come sugli interessi commerciali delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre famiglie, e una politica di maggior sostegno ai settori che hanno bisogno di aiuto per la transizione ecologica, digitale, aiutando a accompagnare sempre con un sostegno concreto, diciamo, le trasformazioni in atto, noi riusciremo a rendere l'Europa in grado di competere con il resto del mondo e mantenere così e rafforzare i suoi standard sia di libertà politica, che permettono a me di dire quello che voglio e non essere incarcerato, dobbiamo stare attenti perché poco lontano da noi questo accade, con Zacchi, con i casi, non si interrompe questo dibattito, parla uno alla volta, dicevo Zacchi in Egitto, pensiamo a quello che accade in Turchia, quello che accade in Russia, quello che accade anche in Cina, dove non si può parlare liberamente sulla rete come magari qualcuno ci seguirà in questo dibattito. Allora, allo stesso tempo abbiamo un modello sociale unico che non hanno gli Stati Uniti, che fa sì che ci sia un certo tipo di sanità, di stato sociale, le pensioni. Allora io dico, noi dobbiamo fare in modo che l'Europa abbia la forza di portare questo modello che è unico nel futuro, combattendo quelle idee contro i nostri interessi che cercano consenso evidenziando i problemi che ci sono. Si è parlato prima per esempio dell'assenza di una politica comune sull'immigrazione, che oggi è uno dei temi che sarà oggetto di un gruppo di lavoro della conferenza. Ma anche qua o lavoriamo insieme o riusciamo a cooperare o non andiamo da nessuna parte. Finora mi sembra che anche quando hanno governato la destra securitaria sull'immigrazione, quale risultato ha ottenuto? Mi sembra che sia stato
dopo
detto,
ti rispondo.
Ci mancherebbe, io ho ascoltato tante cose che non condivido, sto semplicemente dicendo la mia, ci sono risultati zero, tanto che è stato detto che a tuttora non c'è nessuna particolare soluzione rispetto a problemi che richiedono uno sforzo comune e che sicuramente hanno visto un'Europa lenta, in ritardo su tante questioni. Penso che questo debba essere un po' il nostro sforzo per uscire da una retorica in cui è facile prendersela per le cose che non funzionano con l'Europa, a cui non sono stati dati gli strumenti per funzionare in molti casi. Ho citato il tema sanitario che diciamo è un tema principe, perché i negoziati sui i contratti farmaceutici per esempio sono stati fatti con 27 paesi sempre a fare ogni passaggio. Questo ha fatto sì che rispetto a Stati Uniti, allo stesso Regno Unito, che si è mosso avendo AstraZeneca in casa prima degli altri paesi europei, ci ha messo in una condizione di rallentamento che ha portato a essere in ritardo di qualche mese sulla campagna vaccinale a livello globale, mente europeo.
Certo. Prego.
Ma intanto io voglio tornare alla domanda, perché la domanda era: ci sono tantissimi argomenti da affrontare, ne avremo il tempo. Io non so se ne avremo il tempo, però la questione che l'Europa si debba occupare un po' di tutto è secondo me un tema centrale che riporta la nostra posizione per la quale no, L'Europa non si deve occupare di tutto, l'Europa si deve occupare di grandi questioni nell'ottica di un'Europa riformata, secondo il nostro punto di vista, in modo confederale, nella quale gli Stati membri sostanzialmente mantengono la propria autonomia e sovranità e si mettono insieme per affrontare le grandi questioni. Certamente la questione sanitaria, che è stata toccata precedentemente da chi mi ha appunto preceduto, è una di queste, ma vorrei anche ricordare che in Italia noi la questione sanitaria dal punto di vista dell'Europa non è che ne siamo stati completamente esenti. Il punto è come si affrontano le questioni, perché in Italia per esempio la carenza di posti letto è stata oggetto di fatto, è stata una conseguenza di fatto di una stagione di tagli in cui il governo italiano era sostanzialmente obbligato a contenere la spesa a causa proprio di indicazioni europee. Quindi non è vero che l'Europa non si è occupata di questo aspetto, se ne è occupata e se ne è occupata male. Lo stesso avviene nell'immigrazione. Mi spiace, ma io non ritengo che l'Europa non si occupi di immigrazione. L'Europa si occupa di immigrazione, ma se ne occupa in ottica anti-paesi del Mediterraneo, tra cui anche l'Italia. L'Europa si occupa di immigrazione secondo i dettami di paesi a cui fa comodo che il Mediterraneo sia un Mediterraneo di morte anziché un Mediterraneo di vita, che il Mediterraneo sia un Mediterraneo di contrasto anziché un Mediterraneo di pace, perché se noi avessimo un Mediterraneo di pace i paesi del Mediterraneo, tra cui l'Italia, si rafforzerebbero, potrebbero diventare indipendenti da un punto di vista energetico, potrebbero essere protagonisti della tratta di merci che transiterebbero all'interno del Mediterraneo e che per conseguenza del fatto che il Mediterraneo oggi è quello che è, cioè protagonista non di tutti questi aspetti ma di rotte invece clandestine di uomini, perché si tratta dalla tratta delle merci invece abbiamo la tratta degli uomini e questo è uno scandalo. Proprio perché fa comodo questa situazione, ma perché fa comodo? Fa comodo perché fa comodo che l'Italia continui a essere concentrata su questi argomenti anziché sviluppata su temi che invece la porterebbero ad una ricchezza. Quindi non è vero che l'Europa non si occupa di temi come l'immigrazione, se ne occupa, ma se ne occupa in maniera sbagliata. E se noi non comprendiamo questo, noi non arriveremo davvero a riformare l'Europa in senso come noi ovviamente auspichiamo in qualità di forza politica che è Fratelli d'Italia.
Voglia di vacanze? Ci pensa Cashpoint. I compro-oro non sono tutti uguali. Cashpoint è l'unico che premia tutti i suoi clienti e li manda in vacanza. Da Cashpoint puoi vendere oro, argento, orologi, diamanti e borse. Cashpoint ti aspetta a Milano, Viale Zara 115, tutti i giorni, dalle 9 alle 20 orario continuato. Voglia di vacanza? Fatti furbo, scegli Cashpoint. Per info telefono 35 34 23 64 95 oppure visita il sito cashpointitalia.it.
Abbiamo il tempo ancora per una vostra risposta. Dovete dirvi qualcosa in merito a quello che avete sentito o posso farvi una domanda in quanto sul divario digitale? Cioè, in questi mesi qua abbiamo visto che il digitale ha cambiato il nostro modo di lavorare e di studiare. Voi cosa ne pensate? Prego.
Allora, dico una cosa telegrafica sul discorso dell'immigrazione perché non ho avuto modo di affrontarlo. Vedete, è molto importante comprendere che di fronte a un fenomeno così complesso e profondo bisogna anche avere i mezzi per poterlo affrontare. Allora, quando si parla appunto di contrasto ai flussi illegali, chi potrebbe effettivamente fare un grande piano di investimento per avere una crescita economica e sociale nel continente africano, che sarà lo specchio della nostra geopolitica, se non l'Europa? Perché nessuno Stato individualmente, non certo l'Italia, né la Germania, né la Francia, ne avrebbe i mezzi, anche per rompere un paradigma e per proporre una concorrenza positiva rispetto all'approccio di altri attori come la Cina, che stanno cercando di penetrare anche lì con grandi investimenti quello spazio geopolitico, ma lo fanno spesso a detrimento del benessere, della crescita, del benessere delle popolazioni, ma più per controllare recuperare le infrastrutture strategiche e le risorse. Chi potrebbe eventualmente fare un grande piano anche per la sua dimensione esterna, mettendo da un lato la creazione di corridoi umanitari perché è perseguitato per la sua religione, per la sua etnia o per il suo orientamento sessuale, e dall'altro lato mettere però anche degli accordi di rimpatrio europei, non più lasciati ai singoli stati, è solo l'Europa. Quindi vedete che il modo giusto per tutelare la nostra sovranità è avere in determinate materie, come ad esempio questa, una sovranità anche europea forte e condivisa che ci dia i mezzi per poter operare. Quindi io credo che se vogliamo parlare appunto di sovranità in alcuni ambiti, e il digitale è anche uno di questi, l'unico modo per difenderla è averla condivisa su scala europea, rafforzare e lanciare il nostro progetto, se no ci stiamo illudendo di avere magari da soli i mezzi per poter affrontare qualcosa che va al di là anche delle nostre possibilità. Sul digitale io credo che l'evoluzione che abbiamo osservato nel corso di questa pandemia ci abbia fatto comprendere che il mondo non tornerà come prima, non tornerà né nei processi produttivi né nel lavoro. Già diciamo stava avvenendo questo flusso con l'automazione, con la robotica, è stato un grande acceleratore, in un certo senso ci ha costretto a fare un salto che magari avrebbe impiegato 10 o 15 anni in un tempo estremamente repentino. Però su questo anche bisogna essere molto attenti e molto accorti, perché se è vero che comunque questo paradigma si sta affermando, bisogna anche qui avere le infrastrutture per poterlo effettivamente realizzare. L'Italia ad esempio ancora adesso deve dotarsi della copertura in modo uniforme della banda ultralarga da nord a sud della penisola. Io vengo dal centro Italia, noi abbiamo le realtà dei borghi straordinari nel centro dell'Appennino che rischiano di essere abbandonati, ma che se avessero la copertura della banda ultralarga potrebbero lì generare occupazione, lì nuove opportunità di turismo e anche di crescita economica. Quindi per noi sarà fondamentale spendere bene e velocemente il Next Generation EU. Questo ci darà anche l'appiglio di sfatare questo mito appunto dei paesi sia dell'est che del nord Europa, no, legati all'austerity, di dimostrare quindi che invece quando si fa politica espansiva e si spendono bene le risorse si fa veramente valore aggiunto e si crea crescita. Dall'altro lato dobbiamo stare attenti a non rimanere indietro nella grande battaglia dell'autonomia strategica anche dal punto di vista digitale, dell'intelligenza artificiale, e su questo servono investimenti per creare campioni europei, ma mi permetto di dire veramente europei, non di un solo paese o di un binomio di paesi, ma ognuno con il know-how, con il grande contributo. L'Italia ha delle realtà industriali assolute in questo ambito, deve poter partecipare a questi consorzi finalmente competitivi sia con i colossi cinesi, sia con quelli americani, sia con, appunto, con qualsiasi altro grande player, se non vogliamo appunto nel tempo, come dicevo prima, marginalizzarci e pagarne un costo ovviamente sia in termini di occupazione, ma anche qui in termini di difesa della nostra realtà e della nostra possibilità di essere un grande continente che ambisce solamente non a specchiarsi nel suo passato, ma anche ad avere un futuro all'altezza di quel passato.
Ok, onorevole Bizzotto, sul digitale?
Sì, una riflessione sull'immigrazione, sì. Anche se i cittadini, chi ci sta ascoltando, sa benissimo qual è la linea della Lega e sa benissimo che c'è stato un ministro, il ministro Salvini, che ha alzato la voce quando è venuto qua a Bruxelles ed è sotto processo semplicemente perché ha difeso i confini da ministro. Ecco, siamo alla follia. Io vorrei semplicemente che il governo italiano copiasse da quello che è successo a Malta o in Danimarca, che sono governi socialisti, per non parlare della Spagna che ha bloccato l'immigrazione. Quindi se lo fa il governo italiano, se lo fa il ministro Salvini, va sotto processo. Se lo fanno gli altri, nessuno parla. Ecco, l'immigrazione va affrontata in maniera seria. Tutto quello che si è detto qui dentro, tutti gli accordi fatti, l'ultimo accordo di Malta che prevedeva di ricollocare nei singoli stati i clandestini che arrivavano in Italia, si è rivelato in nulla, non ha portato a nulla. Ecco, quindi mi auguro veramente che anche con l'aiuto di Draghi, che sta riponendo il problema in maniera forte, si sappia finalmente affrontare il problema dell'immigrazione. Questione digitale, ci vorrebbe un'altra trasmissione, sì. per affrontarlo. Sicuramente in Italia abbiamo capito, lo hanno capito i nostri ragazzi con la DAD, quanto complicato sia studiare proprio perché ci mancano le piattaforme. Ma digitale significa anche le grandi piattaforme che fanno affari, non pagano le tasse. Pensiamo a Amazon, pensiamo a Google, pensiamo a tutti quei grandi marchi che andrebbero tassati. Su questo qui dentro in teoria siamo tutti d'accordo, no? Che sarebbe giusto tassare queste grandi compagnie, ma in pratica non è così. Quindi c'è questo da affrontare, la questione della sicurezza. Sappiamo benissimo come la Cina anche in questo settore non sia un nostro alleato, e quindi è fondamentale sì un'alleanza nostra con gli Stati Uniti per difenderci dalla dittatura cinese anche in questo settore. Quindi credo che anche sulla questione digitale la sfida dell'Europa in questi mesi sarà molto forte. Speriamo insomma che la sappia affrontare con coraggio.
Ok, Brando.
Telegrafico, siamo in chiusura.
Sì.
Non torno sulla vicenda dell'immigrazione, abbiamo chiaramente visioni diverse sulle priorità e i problemi. Oggi invece sul tema del digitale credo che dobbiamo fare, come veniva detto, un grande sforzo di spesa efficace delle risorse, che sono moltissime, quelle del Next Generation EU, per far sì che il digitale, la transizione digitale sia un elemento di inclusione per i cittadini, che sia qualcosa che non esclude ma fa sì che tutti possano essere cittadini digitali nel futuro, consapevoli, capaci di utilizzare per lo studio, per il lavoro, gli strumenti, essere resi, diciamo, in grado di poterli utilizzare al meglio, perché anche nella fase post pandemia è chiaro che alcune cose che abbiamo imparato a fare, abbiamo imparato a utilizzare meglio tutte le generazioni e tutte le, diciamo, le persone, tutti gli ambiti della vita, sicuramente in parte continuerà questo utilizzo rafforzato degli strumenti digitali e va accompagnato, però va rafforzato anche con la consapevolezza, come dicevo, perché ci sono sfide, l'ha citata una il collega Castaldo, l'intelligenza artificiale per esempio, che pone enormi questioni di sicurezza, di certezza di dove vanno a finire i dati che vengono utilizzati poi per sfamare queste intelligenze artificiali che imparano, diciamo, come relazionarsi con noi, che già oggi sono ovunque, gli assistenti nei vocali dei cellulari, i bot che usiamo per parlare con le banche come clienti, cioè anche nella vita proprio quotidiana già oggi è da tutte le parti. Io ho l'onore di essere stato nominato in questi giorni relatore generale del Parlamento Europeo sul regolamento sull'intelligenza artificiale, quindi me ne dovrò occupare per almeno i prossimi 2 anni, quindi avremo modo di riparlare del tema.
Va bene.
Tornando solo un attimo all'immigrazione, sono contenta che mi si dia ragione, perché infatti Fratelli d'Italia propone una missione europea in Africa nell'ottica dell'interdizione delle partenze dalla Libia, quindi condivido quello che è stato appena detto. In merito al divario digitale, io credo che sia un grandissimo tema che peraltro interessa l'Italia, dove questo divario è enorme. Credo che debba essere risolto, perché ne va della competitività delle nostre imprese. È assurdo vivere in una nazione nella quale ci sono intere aree in cui le imprese non hanno la banda e gli strumenti e le infrastrutture necessarie per essere competitive tra loro e nel mercato interno e nel mercato dell'Unione Europea, quindi è un tema che va assolutamente affrontato, e sono contenta che sia uno dei temi che anche in rispetto ai fondi del recovery stanziati per la pandemia vada, ne sia protagonista. Però mi permetto anche di dire che tutta questa digitalizzazione, di cui l'importanza abbiamo appreso nelle nostre vite invece di singoli, non tanto guardandola dalle imprese, perché eravamo in smart working, perché siamo stati abituati a lavorare da casa, ha un effetto negativo, perché lo smart working non deve diventare, proprio nell'ottica di politiche lavorative serie, non deve diventare un processo istituzionale. Non lo deve diventare né nel mondo del lavoro né nel mondo della scuola, perché avrebbe delle ripercussioni veramente tragiche nelle vite di moltissime famiglie e di moltissimi lavoratori e di moltissimi ragazzi. Quindi attenzione, perché è un'arma a doppio taglio, bisogna affrontarla come sempre con il buon senso questo tema. Quindi sì alla digitalizzazione, sì a colmare il vitario, sì per rendere la nostra nazione più competitiva, aiutare le nostre imprese ad essere competitive, ma attenzioni, come tutte le cose, alle ripercussioni anche indirette e negative che possono avere nelle nostre vite personali.
Perfetto. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio gli ospiti per aver partecipato a questo dibattito. Inizio con Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo, Movimento 5 Stelle, grazie.
Grazie a voi.
L'onorevole Augusta Montaruli, di Fratelli d'Italia, onorevole sì. della Repubblica Italiana, e poi grazie. L'onorevole Mara Bizzotto, Lega, e grazie. L'onorevole Brando Benifei, Partito Democratico. Grazie allo staff del Vox Box, staff tecnico, e scusate per i minuti in più che vi ho rubato. Noi ci vediamo alla prossima puntata. In TV la potete seguire su Telenova, il canale 14 in Lombardia, 90 in Piemonte, altrimenti su tutti i canali digitali, scrivendo milano1.it. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima.